come vedete c'è un insieme a me a Dario Zonta, c'è anche Mimmo Calopresti e tra
buongiorno a tutti, salve Mimmo,
incominceremo a parlare con lui mentre ci sistemano qua dietro tutte le cose necessarie. Vi ricordo che Hollywood Party poi continua, oggi andiamo in onda alle ore 19 con 8:30 per il cinema alla radio. Era un film che mancava, ma siccome è arrivato sesto nella classifica delle votazioni dei nostri ascoltatori, quelle da cui è nato il nostro libro I 100 colpi, allora abbiamo deciso di rimediare a questa mancanza e oggi ci sarà. Viceversa, domani alle 19 saremo sempre io e Dario Zonta a condurre, saremo in diretta dalla casa di Mario Monicelli a Roma, dove viene scoperta una lapide che ricorda Mario Monicelli, un uomo libero.
C'è un bel applauso a Mario, mamma mia.
E Mario avrebbe avuto 100 anni e diciamo che è ancora con noi e domani ne parleremo con i tanti ospiti.
Grazie.
Francesca Levi, che è la nostra curatrice, ma che torna nelle retrovie. Allora, incominciamo a parlare con Mimmo Calopresti, con il quale insomma Hollywood Party ha una lunga frequentazione, io ancora più di Hollywood Party perché ci conosciamo da quando eravamo ragazzi. Siccome uno dei temi di questa festa di Radio 3 è il lavoro, beh, insomma, se c'è uno che ha raccontato il lavoro, in particolare il lavoro in fabbrica, e tutto questo che quello comporta dal punto di vista umano, dal punto di vista lavorativo e anche dal punto di vista dei rischi, questo è proprio Mimmo Calopresti e credo che sia, come dire, un filo rosso che percorre tutta la tua carriera, che poi ha visto anche altre cose, lavori di finzione, lavori di altro tipo, però il lavoro credo sia qualcosa che ti affascina in modo particolare, no?
Assolutamente sì, intanto grazie per questa accoglienza veramente calorosa. E, sì, perché semplicemente perché sono un figlio di un operaio della Fiat, con una storia assolutamente classica per Torino e la Fiat. Mio padre e io vivo in Calabria, felicemente se vogliamo, ma con problemi di sopravvivenza. Mio padre faceva il sarto, erano nate in quel periodo le famose confezioni, cioè la gente non si faceva più fare i vestiti ma si andava a comprare alla standa, che nascevano in quel periodo là. Immigrato, è andato a lavorare alla Fiat a Torino, ho vissuto sempre in mezzo agli operai, in una casa dove erano tutti operai Fiat a Torino eccetera, e mi è sembrato naturale cominciare a raccontare qualcosa che mi riguardava, no? Che era vicino a me. Soprattutto partendo da un fatto, che quegli operai che erano arrivati a Torino a lavorare, e lavoravano, vi assicuro, perché facevano una quantità di ore di lavoro di straordinario, eccetera, insieme a stare lì a lavorare avevano cominciato a fare qualcos'altro, anche a ribellarsi, cioè non accettare di essere trattati quasi come degli schiavi, no? E quindi di occuparsi della vita sociale, dei loro figli, la scuola, la sanità, no, cominciano
le case, occupazioni
di case, eccetera, eccetera. Quindi per me il rapporto tra il lavoro, la mia vita e il racconto è legato a questo poi filo, no? Cioè tu vivi una condizione anche difficile e complicata e cerchi di migliorare la tua vita, di farla diventare migliore per te e i tuoi figli. E il cinema questa cosa qui la può raccontare in un periodo, perché adesso è facile, no? Noi abbiamo la sera, le trasmissioni televisive, eccetera, così, in cui era impossibile, no? Parlare di certi argomenti. Era impossibile toccare la Fiat. La Fiat a Torino era suprema e assolutamente, come dire, tutto era Fiat, no? Ho intitolato uno dei miei lavori, perché noi vivevamo una condizione in cui la nostra vita di tutti i giorni era legata ai ritmi del lavoro, della fabbrica, eccetera. Mio padre era felice nonostante la difficoltà di andare a lavorare, perché il lavoro ti dà dignità, ti dà presenza nella vita, ti dà rapporto con gli altri, ti dà la possibilità di creare benessere, nonostante questo, però voleva dire anche riuscire a imporsi, riuscire a essere protagonisti entro la società, e questo, come dire, era quello che ci passavano a tutti noi. Quindi tutto era Fiat, oggi la Fiat non c'è più. Ecco, questo è il grande passaggio che c'è tra la mia vita e l'oggi.
Ecco, forse potremmo riagganciarci a questa ultima amara considerazione, nel senso non relativamente alla Fiat, ma relativamente al fatto che un mondo è scomparso. Mimmo Calopresti, come Steve della Casa ha detto prima, ha lavorato alternando tra documentari e cinema di finzione. Il documentario è un linguaggio importante e ha anche una funzione importante, no? Quella di testimoniare un momento. Ieri, commentando uno dei quadri relativo alla pesca, abbiamo citato Vittorio De Seta, no? Che fu uno degli ultimi che ad esempio raccontò la pesca del pesce spada del 56, prima che poi cambiò la regolamentazione, e fu un evento importante perché testimoniò questo mondo che poi scomparve in qualche modo. Vedendo e rivedendo, come abbiamo fatto per prepararci a questa puntata, vi faremo ascoltare alcune clip di alcuni documentari di Mimmo, la sensazione, per esempio vedendo questi operai che sono anche scomparsi, nel senso che sono venuti meno, insomma, perché è proprio che quel mondo è scomparso, quel tipo di partecipazione, quella lotta, quella passione, e anche il contesto sociopolitico è cambiato evidentemente. Però tu hai testimoniato questo passaggio attraverso diversi film e documentari. Sì. Questa sensazione di un mondo che non c'è più, come la vivi oggi?
Ma per me l'idea è sempre quella di difenderle, quelle persone lì, no? Cioè, io ho deciso di stare con loro, insieme a loro, nella loro evoluzione, sia nei momenti in cui erano capaci di essere protagonisti, perché a un certo punto erano i protagonisti del paese. Davanti alla Fiat Mirafiore, mi ricordo, c'erano le grandi televisioni, c'erano i grandi come dire, giornalisti, c'era Giorgio Bocca, c'era il New York Times, erano tutti a raccontare che stava succedendo, perché c'era una vera e propria rivoluzione nel paese, in Italia, che però aveva investito anche tutto il mondo. Cioè, se nel mondo erano gli studenti a ribellarsi, Berkeley, eccetera, così, in Italia c'è una caratteristica importantissima, erano gli operai, certo, che volevano potere, e questo era un elemento internazionale. Sì, e sì. Quindi, come dire, la mia idea è, io sono nato lì, loro dicono le cose giuste, io sto con loro anche nel momento in cui, come dire, c'è la crisi, in cui vengono messi in disparte, in cui nessuno se ne vuole più occupare, perché il dramma del lavoro è questo, no? Perché è molto facile parlare, no? Dire come ci si organizza, come si lavora, come si fa, eccetera. Il problema è stare vicino a chi veramente vive la crisi, per esempio, chi veramente si ritrova da un momento all'altro senza posto di lavoro, e credo che questo sia qualcosa di cui noi ci dobbiamo occupare, e che io, come dire, ho deciso, no? Cioè, io sto con loro sempre, anche adesso che, no, che sono pochi e di cui nessuno importa più niente, sostanzialmente.
Allora, questo applauso credo che sia un applauso meritato. Adesso ascoltiamo un brano da un documentario che Mimmo Calopresti ha fatto nel 1990. Allora, va un pochettino introdotto questo brano che sentirete, non perché non sia chiaro, perché è chiarissimo. Perché intanto si titola La Fiat, la Fiat era così. E questo documentario nasce all'interno di un più ampio documentario che era stato fatto per raccontare quante schifezze stavano facendo per i mondiali del 90 in Italia. Vi ricordate quegli stadi che poi sono crollati tutti? Mi ricordano altre costruzioni che hanno fatto recentemente, dicendo che valgono un punto di PIL e che poi vedremo tra qualche mese quanto sono servite, insomma. E comunque in quell'occasione fu messo insieme questo documentario. Mimmo, per fare questo documentario, chiede a un gruppo di operai che erano stati nel frattempo licenziati dalla Fiat di parlare. E adesso noi ne ascoltiamo uno che si chiamava, perché non c'è più, si chiamava Luciano Parlanti. Pensate, adesso ha una storia molto lunga, ma vi dico solo una cosa che non dice in questo brano. Lui è stato licenziato dalla Fiat nel 71, ha fatto causa, ha vinto la causa, è stato riammesso, cioè è stato reintegrato dal pretore nel 73, è andato in pensione nel 97, Dal 73 al 97 la Fiat gli ha pagato lo stipendio, ma non l'ha mai fatto rientrare in fabbrica perché aveva paura di quello che avrebbe potuto combinare il nostro Luciano Parlanti. E adesso lo ascoltiamo che cosa racconta della Fiat e perché la Fiat era così.
La Fiat è così, se entro i 15-20 giorni, un mese, altrimenti ti deve rassegnare tutta la vita.
Gli deve dare, però.
Perché chi entra la Fiat è un uomo perduto, perché non ha mestiere fuori, non ha niente, capito?
Di mano.
Prova la Fiat perché ormai si è adeguato a essere lo schiavo da niente.
Luciano, non può verificarsi il caso che lo caccino via?
Può anche capitare, se non rendi, dopo 12 giorni ti cacciano via.
Cioè io personalmente appena sono arrivato sono andato in verniciatura, però prima di arrivare in verniciatura ho subito una visita, nel senso come i cavalli. È arrivata una persona in cui mi ha guardato i denti,
12
l'aspisico, mi ha detto che ero abbastanza robusto, questo va bene per quel lavoro lì. Io ignoravo cosa fosse.
Io ci mettevo 4 ore di viaggio tra andare e tornare da Rivalta, 8 ore in fabbrica sono 12, era 3 quarti d'ora la sosta, quant'era?
Mezz'ora.
No, è divenuta mezz'ora, quindi
mezz'ora perché
avevi già 13 ore della tua giornata occupata in questi lunghissimi inverni del nord a cui non ero abituato. 13 ore vuol dire che tu arrivi in fabbrica al mattino, al buio uscivi che era già buio e ritornavi di nuovo al mattino già che era ancora buio quando uscivi di casa. E per una settimana, quando facevi il primo turno, la vita era finita. Quando facevi il secondo turno uguale, perché al mattino dormivi. E quindi avevi una vita completamente buia.
Allora, la vita buia che avevano questi operai è soggetto di questo documentario.
Una cosa che vorrei chiedere a Mimmo, senza spostarci troppo anche dal contenuto che abbiamo sempre presente qui innanzi a noi, è... ha a che fare invece un attimo con la forma, perché quando si parla di documentario spesso si parla di film in cui ci sono interviste, teste parlanti, e in cui giustamente il contenuto viene veicolato attraverso queste forme. In questo film, alla Fiat era così, già appaiono tentativi di messa in scena. Innanzitutto questa conversazione che ha raccolto Mimmo, a parte che è girata benissimo, con una bellissima fotografia. No, va detto, perché comunque qui, certo, questa è una trasmissione di cinema e il cinema è il nostro linguaggio. Giocano a carte, quindi c'è un'idea, no, di messa in scena. E poi nello stesso film è preceduto da qualcosa di un po' grottesco e surreale, che ha a che fare con un operaio che batte contro una tanica dicendo il potere è operaio. Questa è un'idea tua,
sì,
di finzione, diciamo.
Sì, sì, quella che oggi chiamano docufiction, no? Sì. Con una parolona che non si capisce bene che cos'è, ed era l'idea di raccontare la solitudine, no, di questo operaio rimasto fuori dalla fabbrica, che un giorno decide di partire da davanti ai suoi cancelli e rifare un corteo battendo su una latta, come era tipico degli operai di Mirafiori, da solo, e attraversare la città.
È una storia vera,
sì,
tra l'altro.
Cioè, oltretutto è una storia vera. E quindi non potevo prendere questo poveraccio, che stava molto male, no? Perché molti di loro, quando si sono ritrovati soli, sono finiti negli ospedali psichiatrici, molti suicidi, molti dicevano che andavano a lavorare, no? E invece non ci andavano, stavano in giro per la città. Quindi ho cercato di mettere questo dramma, no, di solitudine dentro questo, un attore in realtà vestito operaio che attraversava la città, e alla fine convogliava, diciamo, in questo incontro con questi operai veri, di cui adesso certe voci mi fanno veramente, come dire, commuovere, perché tra di loro c'è Pino Bonfiglio, e leghiamoci all'attualità di ieri sera, la Juventus, eccetera. Molti operai della Fiat tifavano Juve, in maniera
i meridionali, era curioso, diciamo, perché i meridionali tifavano Juve e i settentrionali i torinesi tifavano Toro.
E allora Pino, no, che è quello che dice a me, passava 60 macchine all'ora sulla testa, una ogni minuto, no? Su cui lui boom, 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 lavorava così. Poi quando è stato licenziato si è messo a fare
un ristorante
e faceva una
meravigliosa... La Rosa di Francia si chiamava.
Sì, una meravigliosa pasta alla messinese. Lui mi diceva, il lunedì, quando la Juve vince, Agnelli è il nostro fratello, no? Il presidente è il nostro fratello. Perché era così per loro, no? tutta la settimana lo contestavano, ma quel giorno lì è incredibile. Infatti c'è una cosa bellissima anche da vedere, perché anche questa cosa qui del rapporto con chi ti comanda è molto importante nella vita. I funerali dell'avvocato Agnelli, che sono stati girati a Torino da molti autori, sono da vedere, perché c'è una partecipazione totale della città, ma non solo, ma di tutti gli operai della Fiat, che comunque gli riconoscevano all'avvocato Agnelli questo ruolo di chi li aveva diretti, con cui si erano confrontati, scontrati, anche un certo amore rispetto all'avvocato Agnelli, che era un amore rispetto al loro lavoro. No? Ecco, allora voglio
e
dire...
anche rispetto alla personalità, perché sì. Agnelli aveva una personalità e anche un modo di apparire diverso da,
sì.
da quello di Marchionne.
Assolutamente, per esempio. Assolutamente, sì. Meravigliosamente.
Non so perché sia l'applauso, se per Agnelli o per Marchionne o per tutte e due, però un altro degli interrogativi a cui risponde questo documentario di Calopresti, alla Fiat era così, e se queste lotte, le lotte diciamo del 69, dell'autunno caldo e degli anni successivi, hanno pagato o non hanno pagato, e anche in questo caso c'è un parere molto chiaro e molto preciso che è raccontato da uno dei sei operai che viene appunto raccontato in questo documentario, adesso lo ascoltiamo.
Io prendevo una latta e cominciavo a battere, no? Battevo questa latta e in 6 o 7 si partiva. Si attraversava le catene di montaggio e ci venivano dietro perché eravamo già conosciuti.
Oh, guarda, c'è allora.
La fine della fine, personalmente ho avuto anche delle mie soddisfazioni, anche, personalmente, però come movimento di classe ho perso.
Cioè, vittorie, ha avuto un mese di ferie, molto tante abbiamo avute su questo. Però in fondo, se vai a fare un'analisi politica, abbiamo perso. E io riconosco di aver perso. Questo è il discorso.
Cioè, i termini di questa parola, vittoria e sconfitta, non sono termini, secondo me, giusti per valutare le cose. C'è stata una sconfitta generale del movimento operaio, se ho detto quando.
Ma quella che dice Pino no.
Ma noi personalmente, io, i miei compagni, tutti quelli che eravamo lì, personalmente abbiamo vinto, nel senso che abbiamo fatto la nostra rivoluzione, abbiamo cambiato il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere e siamo diventati non più ricattabili, non più contrattabili dal padrone. Cioè, lui ha dovuto cacciarci via. Cacciarci fuori dalla fabbrica, interrompere il modo di lavorare con noi.
Ecco, questa è una seconda clip da La Fiat era così, e vorrei chiedere a Mimmo Calopresti, passando poi ad un altro lavoro, perché Mimmo ha seguito questo tema nel corso degli anni, e anche nella sua evoluzione o involuzione, quindi passando a parlare della fabbrica dei tedeschi, il film sulla tragedia della ThyssenKrupp. Ecco, un commento su questo, su quello che abbiamo sentito. È così? Hanno perso? C'è stato un fallimento? Come lo valuti questo?
Guarda, la frase centrale secondo me è che loro hanno perso ma noi abbiamo vinto, nel senso che abbiamo vinto tutti individualmente, perché quelle persone lì hanno cambiato in meglio la società, hanno sì. cambiato in meglio le loro vite, hanno cambiato in meglio la nostra società in quel momento lì. E hanno vinto perché sono riusciti, come dire, a imporre un modo di stare al mondo, un modo di difendersi, per esempio. Sono riusciti ad avere un sindacato potente, capace di combattere un'idea che c'erano da sempre dentro la Fiat, che era quella che oggi passa attraverso Marchionne, che lui decide in fabbrica tutto quello che gli pare, nei posti di lavoro, eccetera, attraverso una contrattazione individuale, non so come dire, con quel gruppo di operai che stanno facendo quella cosa lì la fanno in tot tempo, in quel tot tempo io ti pago di più, poi te ne vai a casa, poi ritorni, poi me ne vado da qua e me ne vado da un'altra parte. No, c'è un'idea che, come dire, era sempre stata nella testa, insomma, della Fiat, eccetera, c'era un sindacato che allora si chiamava Sindacato Giallo, che lo lavorava in questa direzione, ma che ha sempre perso. Ha perso di fronte a un gruppo di persone e a un loro sindacato, a un loro modo di organizzarsi, eccetera, che era quello di dire: noi tutti insieme, no, ti impediamo di fare questo, quell'altro. E ricordiamoci una cosa, che quelli non lavoravano, producevano, non è che erano dei lavativi, come poi cercano di farci credere, no? Quelli lavoravano. alla ThyssenKrupp, quei poveri ragazzi, qui, come dire, veramente meravigliosi ragazzi, devo dire, conoscendo poi loro, le loro storie, le loro famiglie, morti dentro l'incidente terribile del lavoro, no? Erano già persone che non avevano nessun tipo di potere di contrattazione. Se vi dico come è successa la tragedia della Thyssen, nessuno ci crederà mai. È successa perché una multinazionale che si chiama ThyssenKrupp, e per cui gli operai, i ragazzi, come li chiamo io, perché erano dei ragazzi, la chiamavano la fabbrica dei tedeschi, non sapevano neanche il nome e cognome, non riusciva neanche a pronunciare ThyssenKrupp, no? Decide che trasferisce tutte le sue mansioni, la sua produzione a Terni, dove c'ha la possibilità di avere l'uso dell'elettricità, dell'energia elettrica, eccetera, a basso costo. Fa un accordo col sindacato su questa cosa qua, cioè noi andiamo lì, chi deve venire, chi non deve venire, comincia una grande contrattazione degli operai, eccetera, mentre la fabbrica comincia a essere smantellata per questo trasferimento, dopo lotte, problemi, eccetera, una parte continua a funzionare. In questa parte continua a funzionare e sono strutture enormi, sono acciaio che vola, no? Sui tapis roulant enormi. Continua a funzionare per poter realizzare ancora una piccola parte di fatturato. La ThyssenKrupp è una struttura, è una multinazionale che ha un investimento incredibile, no, nel mondo, e quella di Torino era veramente una piccola parte. Però quell'idea lì, che sei la ThyssenKrupp, nessuno ti controlla, nessuno, fai quello che ti pare, decidi di fare questa cosa qui, e in quei turni di lavoro massacranti, in un luogo buio, perché come diceva benissimo, no, questo problema di mettere gli operai al buio sembra che sia, no, in carcere, sembra che sia, come dire, uno sport. In quel mondo lì, questi ragazzi coraggiosi, perché quel ragazzo lì che è morto per primo è saltato per spegnere un piccolo incendio che creava la linea di montaggio, per far andare avanti la produzione, no? Si è ritrovato nella tragedia della loro vita. Allora il problema è che io dico, una cosa che ho imparato dalla Thyssen, poi andando a trovare i familiari, le madri, così quale, che se tu non difendi la tua vita, non te la difende nessuno. Quindi la grande potenza di quel movimento di lotta, diciamo, degli anni 90, fino agli anni 90, eccetera, è stata che le persone difendevano la loro vita, non la regalavano a nessuno, non la mettevano in mano a nessuno. Quindi, no, tra la Thyssen e quel mondo lì c'è una continuità, che è questa. Tu, personalmente, come dire, devi occuparti di te stesso, devi difenderti, non devi delegare la tua vita nelle mani di nessuno. Perché questo è l'unico modo perché tu possa star bene, possa salvarti, perché le promesse, i grandi discorsi sul futuro, sono tutte cose che non esistono per noi oggi. Noi abbiamo bisogno di vivere bene oggi, abbiamo bisogno di lavorare bene oggi, abbiamo bisogno di non morire sul lavoro oggi.
E credo che anche questo applauso che ascoltate, che vedete se guardate la nostra diretta streaming, sia a dimostrare che questo è un punto dal quale non si può prescindere. Io suggerirei di sentire un brano anche dalla fabbrica dei tedeschi, fin che Mimmo Calopresti ha fatto sulla ThyssenKrupp.
A giugno c'era stato un incontro tra sindacati e Stato, era un posto che aveva deciso di chiudere. La follia, e questa è colpa, sono d'accordo anch'io, è colpa anche di chiunque si è seduto a quel tavolo di trattative, compresi i sindacati che hanno firmato questo accordo. La follia, che dall'inizio io ho capito che era tale, era il fatto che un posto in dismissione comunque richiedeva di far continuare a lavorare gli impianti restanti nel posto, in sito. Cioè praticamente che succede? Succede che già di suo è un posto dove non ci puoi dormire e stare tranquillo, devi tenere gli occhi ben aperti. In più, in un posto del genere aprono dei cantieri, perché smontare questi impianti sono dei veri e propri cantieri. Noi tipo andavamo su e giù con i carri ponti nostri interni per il trasporto rotoli, loro avevano le gru gommate, cioè gru gommate di dimensioni grosse, cioè noi ci trovavamo in questa situazione, un circo, una giostra, cioè si alzava la gru, passava col carro ponte, indietro la gru, cioè, questo per la legge dei rulli, come la chiamo io, i rulli che non sanno da fermare mai, perché quel girare di rulli a questi gli fa incassare soldi, e allora hanno deciso semplicemente che smontavano e rimontavano affinché quei cilindri si fermassero proprio il meno possibile per i loro cospicui conti in banca. Con l'approvazione dello Stato, con l'approvazione dei sindacati, è stato messo in atto questo. Follie.
La fabbrica dei tedeschi, fin del 2007, prima abbiamo sentito la Fiat era così, primi anni 90, Mimmo Calopresti ci ha aiutato anche a tracciare questa parabola, dalla Fiat a anche un'idea di identità, il lavoro con un padrone la cui identità era certa, alla fabbrica dei tedeschi, il cui nome neanche è più noto, sfugge. E la parabola anche delle condizioni di lavoro e anche la tragedia è sotto gli occhi di tutti. Mimmo Calopresti, oggi se dovessi fare un film sul tema del lavoro, che sia documentario e non, ma diciamo anche documentario, dai, perché siamo sulla traccia del cinema documentario, che cosa racconteresti? Cioè, e come anche lo racconteresti? Perché adesso tutto è molto più complicato.
Sì, è difficilissimo raccontare, però ho fatto un piccolo lavoro che si chiama Equilibri precari, no? Dove appunto il nome Equilibri precari richiama una situazione generale, diffusa, eccetera, così, dove sono andato a vedere il lavoro che c'è a Roma, all'Eur, dove c'è un enorme luogo di come si chiama?
Una televendita?
Un posto dove vendono qualunque cosa, enorme, si chiama Euro, non mi ricordo come, e che è una fabbrica, vedi entrare al mattino i ragazzi a un certo tipo di ora, passano sotto dei tunnel, li ritrovi con il loro grembiule in giro per il supermercato, si vende di tutto ed è una vera e propria fabbrica. Quella è la nuova fabbrica dove questi ragazzi, e se sapete l'IKEA l'altro giorno c'è stato un grande sciopero eccetera, così, dove i ragazzi si ritrovano a subire quello che succede da sempre, essere sfruttati. Hanno contratti di lavoro di cui non si capisce niente, vi assicuro. Cioè, sento parlare di Job Act, no? Beh, dico, già gli hanno dato un nome che non si capisce, no?
Esatto.
Voglio dire, già.
E non a caso.
E
sì.
dentro è clamoroso, i contratti di questi ragazzi non si capiscono, loro passano giornate intere a capire se devono fare, combinare, eccetera, no? E lì per la prima volta ho rivisto esattamente quel meccanismo lì, no? Cioè, in cui sei nelle mani di qualcuno, anche abbastanza anonimo, perché sono grandi strutture, dentro ci sono le ditte di qualunque parte del mondo, le multinazionali, eccetera, così, e la tua vita comincia a essere molto faticosa. Guadagni abbastanza poco, hai orari incredibili, sabato e la domenica devi lavorare, cioè comincia qualcosa di difficile. Improvvisamente là dentro ho visto che siamo tornati indietro. Ma come? Mio padre fa le lotte per lavorare 8 ore al giorno, no? Perché una volta si lavorava più di 48, di 40 ore, 48, c'erano gli straordinari, e lì cominciamo a parlare del fatto che si lavora, non hai più tempo libero, che tu non hai la possibilità. Gli operai non sono solo le persone che lavorano, per me, dal mio punto di vista, e qui è il mio far cinema, non sono un problema, io non faccio il sociologo, no? Non li guardo solo da un punto di vista di numeri, di sociologia, eccetera, li guardo da un altro punto di vista. Per me gli operai, le persone che lavorano, non sono un problema, sono oltre il problema, sono persone che hanno bisogno di avere tempo libero, hanno bisogno di amare, hanno bisogno di stare con i loro figli, hanno bisogno della famiglia, hanno bisogno, certo, di mille cose, hanno bisogno di far vacanze, no? E quindi per me fare cinema vuol dire cominciare a raccontare le vite di queste persone, al di là del lavoro, al di là dello sfruttamento, al di là del problema di tutti i giorni. Quindi oggi per me continuare a occuparmi di questa cosa, della vita delle persone, vuol dire far cinema. Il cinema in fondo si occupa delle vite delle persone, no? Certo. In maniera diversa, complicata, facile, con la commedia, facendo ridere, vedendone i problemi, eccetera, ma come dire, ha un centro, racconta una storia, la storia di quella persona, la storia di quelle persone. E quello è il mio modo oggi di continuare a raccontare il mondo. Quindi per me la gente che lavora, la gente che ha problemi, è uguale a tutti gli altri e deve essere raccontata come tutti gli altri, perché fa parte delle relazioni tra il mondo, la vita, l'arte, il potere, eccetera, in quello che io chiamo democrazia. Cioè il cinema è il luogo meraviglioso di democrazia, perché è il luogo, no, del racconto della vita, della vita di tutti. Oggi, come dire, il concetto di democrazia è un concetto molto, molto blando, molto, cioè c'è il terrore, capito, che noi possiamo continuare a contare, noi dobbiamo continuare a contare, no? E il cinema permette questo, permette magari a una persona con la sua storia di essere, come dire, il racconto di tutti. E quindi meraviglioso da questo punto di vista.
E questo è un ottimo punto di vista, quello che ci ha raccontato Mimmo Calopresti, che ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi. Mimmo Calopresti ha un film pronto che uscirà quest'autunno, vuoi ricordare il titolo, così magari...
Si chiama Uno per Tutti, Uno per Tutti, appunto.
Tratto quasi da un romanzo, sì. E sarà sugli schermi a partire da quest'autunno.
No, sì.
Noi ringraziamo tantissimo Mimmo Calopresti per essere stato qui con noi, così come ringraziamo Dario Caroli, Luigi Polsini, consulenti musicali, Valeriano Battisti, Alfredo Brutti, Emanuele Di Cavio, Franco Fiori e Mauro Tonini della parte tecnica, gli specializzati di ripresa Francesco Carloni e Toni Marinelli, mentre lo streaming video è stato curato da Salvatore Amico e da Renzo Antonetti. Hollywood Party invece curato da Francesca Levi e Maddalena Nisci, c'era Dario Zonta,
Steve Della Casa.
E allora oggi Hollywood Party alle 7 con 8 e mezzo.